Buongiorno e bentornati a Mattino Nere, ci siamo, nuovo appuntamento di metà settimana di mercoledì, oggi mercoledì 12 di aprile, in studio come sempre Luigi Vitale, in studio Radio Med, in regia c'è Danny B, buongiorno anche a Danny B.
Buongiorno.
Buongiorno Danny.
Mattinino che regoliamo.
Regoliamo tutto, lo fai in diretta.
Eccoci qua.
Ciao Danny, come stai?
Oggi sto bene, ieri stavo malissimo.
Si vede? Sì, si vede che...
Ero pronto a non essere qui.
Ma siccome non posso non esserci, sono qui.
Oggi...
Vuoi salutare il tuo dirimpettaio, quello
sì,
che sta dall'altra parte?
Vorrei salutare intanto il mio dottore che mi ha dato un ottimo consiglio e poi mio zio che mi ha salvato.
Ah, meno male.
Mi ha salvato, in extremis. Caro Vincenzo, oggi è la giornata mondiale...
No, lo dica lei.
Lo dici tu.
No, dillo
non
tu.
Ti sei informato.
Ho capito, sei tu il
io
detto.
Sono l'almanacco.
Sì.
La giornata mondiale dei viaggi dell'uomo nello
spazio.
Bravo.
Veramente.
Hai vinto. Sì.
Complimenti. Grazie Danny, a te la linea. Allora, anzi a me la linea. Ino Sfameli, siamo in Radiovisione, Radio Med 91.3, TRM canale 13. I numeri per entrare in comunicazione con noi sono sempre gli stessi: 091 843 4324 393 91 4994. 4-4, mezz'ora, la prima mezz'ora di ogni mercoledì di questi anni è dedicata all'approfondimento socio-sanitario con Nell'attesa. Ma prima di parlare di Nell'attesa, alcune delle notizie più importanti, per esempio ieri sera una giornata dedicata allo sport, al calcio, alla Champions League è stata offuscata da questo fatto di cronaca che è avvenuto poco prima dell'inizio della partita fra Borussia Dortmund e Monaco. Praticamente l'autobus della squadra del Borussia che stava arrivando allo stadio, ci sono state tre esplosioni consecutive che hanno provocato anche il ferimento di alcuni giocatori, un giocatore soprattutto, se non sbaglio, del Borussia spagnolo, che è stato operato poi in nottata per una frattura al polso. Intanto il titolo: esplosioni davanti al bus del Borussia, attaccata la squadra. Anche in Germania, in queste prime ore del mattino, ci si chiede la matrice, quale potrà essere di questo attacco. Si va molto cauti e molto pacati anche i social media tedeschi, che non sanno dare una spiegazione a questo attacco alla squadra del Borussia Dortmund. Ieri sera c'è stata una giornata bellissima di sport, una serata bellissima di sport che appunto ha visto come protagonista la Juventus, nelle prime pagine, ecco qua, impresa Juve 3-0 al Barcellona, doppietta di Dybala e poi Chiellini, insomma allo Juventus Stadium una partita pazzesca, la squadra di Allegri che adesso ha 3 gol in più rispetto all'avversario di Barcellona che dovrà affrontare tra poco meno di una settimana al Camp Nou. Sarà una sfida difficile, ovviamente quello che è successo già nella precedente partita contro il Paris Saint-Germain, visto una remontata che ovviamente qualcuno come gli interisti sperano, ma noi speriamo di no, che la Juventus possa far tesoro di questi 3 gol importanti. E comunque abbiamo
ma
visto...
se Dybala rimaneva nel Palermo, caro Vincenzo,
difficile,
ma era straordinario, eravamo proprio
Ma invece
i numeri uno.
Bene, detto questo, ci saranno altre news che vi daremo nel corso della puntata, anche news che arrivano dalla nostra regione con il GR Med poco prima delle 8 e poco prima delle 9. Abbiamo qui con me stamattina per condividere questo approfondimento con Nell'attesa le notizie, le news sociosanitarie, quelle che, di cui parliamo sempre, li trovate nel sito nellattesa.it. c'è anche il 5 per 1000 per aiutare Anio, l'associazione che fa parte dietro Nell'attesa, 5 per 1000 che vedete in sovraimpressione con tutti gli articoli. Saluto il patronno anche Girolamo Calzabianca. Accanto a me c'è la dottoressa Monica Sapio, responsabile unità operativa di terapia del dolore, ospedale Buccheri La Perla di Palermo, referente medico della Società Italiana Sindrome Fibromialgia per Palermo e Bagheria. Buongiorno e bentornata, dottoressa Sapio.
Buongiorno.
E allora, quando è arrivata qua, insomma, quanto è passato? Quanto tempo è passato?
Non
adesso?
Non ricordo bene, qualche mese è passato.
È cambiato qualcosa?
Sì, è cambiato molto, nel senso che io sono venuta come referente dell'AISF a parlare di fibromialgia, referente medico dell'AISF a parlare di fibromialgia, e molto si sta facendo e si è fatto in questi mesi grazie all'impegno costante di Giusy Fabio, che è la responsabile non medico dell'associazione. E molto si sta facendo perché il 12 di maggio maggio sì. sarà la giornata mondiale della fibromialgia e Giusy ha organizzato un sacco di eventi. Mm-hmm. E si parte dal 7 con una marcia di sensibilizzazione in città, ci si ritrova a Piazza Croci e si fa una passeggiata con striscioni eccetera per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fibromialgia, malattia ahimè poco conosciuta.
La spieghiamo al pubblico.
Sì, è una malattia che si presenta con sintomi che colpiscono fondamentalmente i muscoli e le articolazioni, ma è anche caratterizzata da una profonda stanchezza, un sonno non ristoratore, anche molti soffrono proprio di insonnia, ma molti altri, anche se dormono, comunque l'indomani si svegliano stanchi,
sì.
perché ci sono proprio delle alterazioni del ritmo del sonno. E poi tanti altri sintomi che possono colpire molti organi e apparati. Gli occhi, la bocca, il sistema nervoso centrale, la sensibilità anche all'apparato genitale femminile. È una malattia che colpisce dal 2 al 4% della popolazione e per il 90% sono donne. È una malattia al femminile.
Molte donne coinvolte quindi per quanto riguarda questa patologia, ci sarà quindi questa giornata per sensibilizzare un po' tutti quanti, iniziative in giro per l'Italia, immagino con...
Certo, ci sarà un, ripeto, oltre a questa passeggiata si farà il 7, ci sarà l'11 e il 12, due congressi, uno medico che prende spunto da un corso che stanno portando... in giro in tutta Italia i reumatologi, sì. è un corso sul dolore in reumatologia.
Sì.
Il professore Sarzi ha messo insieme un gruppo di specialisti reumatologi, però specialisti anche di dolore, e che sta portando in giro questo corso. In Sicilia è per me bellissimo accoglierli, perché noi ci occupiamo di formazione sul dolore a tutti i livelli sì. già da molti anni, e quindi vedere che addirittura un'associazione dei reumatologi si mette sì. in prima battuta in questo, per noi è molto importante. Il 12 però ci sarà un altro convegno di divulgazione che sarà ai Crociferi, alla ex chiesa dei Crociferi, aperto alla popolazione, dove parleremo di fibromialgia in maniera un pochino più divulgativa, non proprio molto specialistica, sì. e potremo presentare il nostro laboratorio di scrittura creativa dedicato al dolore cronico. Mm. Abbiamo dato voce alle persone che soffrono di dolore.
Per quanto riguarda il centro di riferimento al Bucheri, la Ferla, quindi è anche un modo, è la seconda volta che ne parliamo, di non fare i famosi viaggi della speranza.
Assolutamente,
cioè queste migrazioni
sì.
al nord Italia per cercare delle terapie per alcune patologie. Alcuni centri in Sicilia ci sono, bisogna saperlo. Bucheri, la Ferla, la dottoressa Sapio è appunto una delle artefici, insieme a uno staff di persone che ad esempio si occupano anche della cannabis a livello terapeutico, giusto?
Sì,
l'ultima volta che in questa
sì.
trasmissione ho parlato di cannabis terapeutica si è scatenato un po', vi ricordate, un po' di polemica. Una signora ha chiamato perché ha sentito parlare di canna. Io non so se la signora è di nuovo collegata o ce ne stanno altre, però attenzione, spieghiamo con la dottoressa Sapio che significa cannabis terapeutica. E non c'entra nulla con l'utilizzo della canna per scopi ludici, cioè nel senso ti droghi, quella è un'altra cosa, dicevamo prima, poi fondamentalmente i giovani oggi che fanno uso di sostanze stupefacenti, ma che sostanze stupefacenti fanno uso, insomma non si sa, non sappiamo anche l'origine.
Certo,
cioè questa è un'altra
certo.
cosa, nessuno vuole giustificare o vuole in questo caso dire legalizziamola o non legalizziamola, qua non c'entra nulla, però qua parliamo di un uso della canna a livello terapeutico, cioè del principio.
Adesso
ecco,
vi spiego
ci
meglio.
Ci spieghi tutto, perché qua se no facciamo
ahimè,
confusione.
Gli stessi pregiudizi li abbiamo già vissuti con gli oppioidi, che poi invece hanno finalmente sono entrati nel mercato della sì. terapia a pieno titolo. E lo stesso sta succedendo appunto con la cannabis. Cannabis terapeutica si tratta di prodotti che si acquistano in farmacia, che sono stati controllati durante tutte le fasi di produzione della pianta e che poi vengono ovviamente maneggiati dal farmacista in maniera adeguata e assolutamente controllata per legge. È chiaro che il prodotto autocoltivato o il prodotto acquistato al mercato clandestino è un prodotto non definito. Il prodotto l'autoproduzione è comunque migliore del prodotto comprato al mercato clandestino, ma comunque non ha tutti i controlli quantitativi e qualitativi che ha invece il prodotto ovviamente acquistato in farmacia. Le farmacie galeniche, ce ne sono molte in Sicilia e moltissime a Palermo, moltissime per questo tipo di prodotti, quando ce ne sono 5-6 già mi sembra un bel numero. Sono adeguate a trattare questo prodotto e a produrre tutte le varie preparazioni galeniche che servono per il trattamento medico.
Ecco, leggo questa parte di articolo: con cannabis terapeutica speranza di vita migliore. Questa è un'affermazione, dottoressa Sapio, mi corregga se sbaglio, ma molto forte, nel senso che in pratica una sorta di veramente condizione migliore che il paziente può avere. Non avete un attimino di timore che la gente si possa illudere, quelli che magari vogliono approcciare e dire ma chissà a lungo andare poi com'è, cioè dobbiamo cercare di capire meglio.
Allora sì, è necessario fare un po' di chiarezza e la ringrazio infatti per avermi invitato a parlare di questo. Con la cannabis si migliora la qualità della vita perché si riescono a gestire meglio da sola o in associazione con altri farmaci, anche oppioidi se necessita, o antidepressivi o altro tipo di farmaci, si migliora la qualità della vita perché il paziente dorme meglio, ha meno spasmi muscolari, si tratta il dolore e si tratta anche l'aspetto psicologico di molte malattie dolorose croniche. Quindi in tante patologie c'è indicazione alla terapia con cannabis da sola o in associazione con altri farmaci. Non mi sognerei mai, e non l'ho mai fatto, di togliere la terapia al paziente e fargliela sostituire d'amblè con la cannabis. È comunque un processo che va seguito dal medico, spesso le terapie si embricano l'una con l'altra e il risultato è che appunto la qualità della vita è decisamente migliore.
Abbiamo delle realtà già che possiamo vedere, che lei vede insomma con l'utilizzo della canna i miglioramenti cannabis.
Certo, sì. No, quello che dice mi fa da spunto per precisare che il modo più utilizzato per l'assunzione della cannabis terapeutica è la via orale, e viene assunto sotto forma di oli o di resina a seconda delle quantità di farmaco necessarie per il paziente. Si comincia quasi sempre con l'olio e poi se le concentrazioni sono elevate si passa alla resina. Oppure si può inalare, ma inalare la cannabis terapeutica non è farsi una canna, perché bruciare i fiori di cannabis è stupido in fin dei conti, perché una parte del principio attivo va appunto in fumo. Il modo migliore è utilizzare degli appositi inalatori che riscaldano le infiorescenze e quindi liberano il principio
attivo.
Senta,
le devo fare una domanda, potrebbe essere una domanda banale, anche non opportuna, ma io la devo fare per curiosità. La cannabis crea dipendenza anche a livello terapeutico a lungo andare? Può creare dipendenza, nel senso che se voi medici o comunque la famiglia, il malato vuole interrompere, lì c'è lo stesso effetto dipendenza di qua, diciamo quando si fa uso
di altri stupefacenti? No. Nel senso che la sospensione della terapia con cannabis può avvenire anche molto rapidamente, perché dà dei fenomeni di assuefazione decisamente minori rispetto ad altri oppioidi. Altri oppioidi che però i pazienti usano con grande disinvoltura e tranquillità oggi, dopo 30 anni, Nessuno si stupisce se a un malato cronico, anche non neoplastico, si somministrano farmaci a base di oppioidi. Il concetto della astinenza è un po' diverso. Si manifesta quando il paziente ha proprio sviluppa un bisogno fisico della sostanza. Con la cannabis può succedere che, sospendendo la sostanza, tornino i disturbi che c'erano precedentemente e che erano stati il motivo della somministrazione del farmaco, ovviamente. E questo non vuol dire che non dia assolutamente dipendenza, ma è più una problematica di tipo psicologico. È quindi molto importante che il medico faccia una valutazione psicologica del paziente, ma questo lo facciamo anche per i pazienti a cui somministriamo oppioidi.
Sì. Ci fermiamo un minutino per l'oroscopo del giorno, poi le faccio un'altra domanda, perché secondo me è proprio l'approccio del paziente, della famiglia del paziente, a livello psicologico, a questo genere di terapia. Anche lì bisogna abbattere certi tabù, che quando parli di cannabis qualcuno ancora dice ma chissà. Cioè, invece è una terapia molto importante per combattere il dolore.
Certo, certo. E non solo il dolore.
Torniamo tra pochissimo, linea alla regia, le due regie per l'oroscopo del giorno. State con noi.
Aprile torniamo a parlare di stelle, di segni zodiacali, allora vediamo segno per segno che cosa succede oggi. Ariete, è giunto per voi il momento di prendere l'iniziativa, attenzione. Toro, rivedrete una persona che non incontravate da tempo. Gemelli, non assumetevi delle responsabilità troppo pesanti, mentre Cancro, riuscirete ad assumere oggi una posizione di primo piano. Leone, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese, state in attesa. Per la Vergine, non è la giornata per affrontare responsabilità, meglio tirarsene un po' fuori. Passiamo alla Bilancia, alcuni fatti nuovi possono indurvi a modificare i vostri piani, mentre lo Scorpione non deve perdere tempo impelagandosi magari in discussioni inutili, non serve perdere tempo in questo modo. Siamo al Sagittario, preparatevi a ottenere una piccola ma significativa rivincita. Per il Capricorno, cercate di non affaticarvi troppo, riposo assoluto. E poi Acquario, avrete la possibilità di ottenere considerevoli successi. Per i Pesci, frenate i nervi, uno scatto può pregiudicare la situazione. Anche per questo 12 aprile con l'oroscopo è tutto, naturalmente l'appuntamento è per domani.
Ancora buona giornata e benvenuti con noi di TRM Canale 13 Radio Med, Mattino Nero, puntata di metà settimana di mercoledì con l'approfondimento sociosanitario, in questo caso con la dottoressa Monica Sapio. Da circa 20 minuti stiamo parlando di fibromialgia e quindi anche delle terapie che vengono applicate. Stiamo parlando della terapia attraverso la cannabis. Dicevamo prima quanto ancora voi medici e le famiglie devono capire, le famiglie soprattutto, voi dovete far capire alle famiglie, ai pazienti, questo metodo terapeutico, che a livello psicologico può magari a primo impatto dire dottoressa, così per l'idea, ma cosa mi sta proponendo? Magari ecco, un po' di provocazione le sto dando.
Certo, anche se succede anche esattamente il contrario. Sì. Io ho avuto pazienti anziani che sono venuti a dirmi: mio nipote mi ha detto nonna, fatti una canna e ti passa tutto. Effettivamente è molto divertente tutto questo. Quindi devo dire che rispetto a quello che era successo tanti anni fa per gli oppioidi ci sono meno resistenze. Però la società ancora non sembra prontissima all'uso della cannabis terapeutica. Ripeto, è importante capire che si tratta di una terapia, non si tratta di un uso ludico. Poi ecco, sull'uso ludico ne possiamo parlare. Assolutamente no. Vorrei dire però una cosa: la cannabis terapeutica ancora oggi non è riconosciuta come rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo
posso
è molto grave.
Costa?
Sì, una terapia con la cannabis può passare dai 150-200 euro al mese ai 1500 euro al mese, a seconda della quantità necessaria. Mi riferisco ai pazienti con sclerosi multipla, per esempio, che hanno visto fallire la linea terapeutica tradizionale e che si sono rivolti alla cannabis come prescrive la legge dopo aver appunto visto fallire la terapia tradizionale e che hanno migliorato notevolmente la loro qualità di vita, e questo vale anche per il Parkinson, per l'epilessia. E quindi stiamo parlando di malattie neurologiche importanti che colpiscono larghe fette di popolazione. Però, ahimè, la legge italiana consente l'uso della cannabis terapeutica off-label, cioè non ne riconosce ancora l'efficacia, perché si sostiene nella legge che l'efficacia terapeutica non è ancora dimostrata scientificamente.
Scusi, mi sembra un controsenso, cioè comunque voi siete dei medici che lavorate, operate e fate tutto ciò in strutture pubbliche.
Certo, anche
e
non
come
solo.
Che ancora non viene riconosciuto, cioè non viene riconosciuto tutto ciò?
È perché il nostro legislatore ha voluto essere molto prudente.
Sì.
Effettivamente la quantità di materiale bibliografico sulla cannabis è notevolissima, scientifico ovviamente.
Sì.
È chiaro che sono stati fatti pochi studi, a giudizio del nostro ministero, pochi studi con l'assoluto rigore scientifico, poiché non essendoci dietro aziende farmaceutiche, interessi economici di aziende farmaceutiche, e avendo però la cannabis un costo abbastanza elevato,
certo,
perché la maggior parte di quella utilizzata viene importata,
mm-hmm,
e non prodotta in Italia, chiaramente i prezzi sono elevati ed è difficile che...
Da dove arriva, dottoressa, sta la cannabis?
Arriva dall'Olanda la maggior parte. Ce n'è una piccola quantità che è stata prodotta in Toscana e che è distribuita sul territorio nazionale, ripeto, prodotta in Toscana.
Qualche telespettatore si sta divertendo a scrivere: la cannabis dove la compro, in quale piazza la compro, vabbè, che un po'
no,
di
ro... la cannabis la compri in farmacia con la ricetta del medico.
Brava. Vabbè, ironizziamo, d'accordo, se questo può essere un motivo per parlarne, se ne può parlare anche così, però quello di cui stiamo parlando noi è lo vedo, lo percepisco che è un argomento ancora preso così
sì,
anche scherzoso, però...
E ripeto, parliamo di cannabis, non di canna,
ecco.
È tutta un'altra storia.
L'età media, cioè da cui somministrare la cannabis a livello terapeutico,
non c'è. O meglio, chiaramente devono essere soggetti maggiorenni, perché
sì,
sui minori c'è ancora meno bibliografia, anche sì, se ci sono molte evidenze scientifiche anche sui bambini, per esempio con situazioni spastiche gravi o con epilessia intrattabile, eccetera. Però poi non c'è limite di età. Io l'ho utilizzata in pazienti anche in età avanzata, insieme ad altri farmaci, per trattare patologie dolorose dove non si era riusciti con i farmaci tradizionali a centrare il bersaglio della migliore qualità di vita.
La ricerca, c'è un altro evento importante per...
Sì, a sostegno della ricerca c'è una raccolta fondi che sarà il 13 e 14 a Bagheria al Teatro Roma, una società filodrammatica, gruppo d'arte filodrammatica sperimentale, porterà in scena una commedia che si intitola Evviva il Sindaco. I biglietti andranno, il ricavato dei biglietti andrà all'AISF, appunto, per la ricerca, ed è ovviamente anche in Italia fondamentale, perché come sappiamo il ministero sostiene che non c'è ricerca sufficiente sulla cannabis terapeutica, quindi concedere fondi, fare arrivare fondi all'AISF per la ricerca significa anche aiutare il tragitto ancora non perfettamente liscio della cannabis terapeutica.
Va bene, quindi c'è anche il sito, questo è il sito nazionale sindromefibromialgica.it, è giusto questo qua, per avere
sì,
tutte
sì,
le informazioni,
sì, sì,
tutte le iniziative, grazie.
Si può anche donare il 5 per mille
per una buona causa. Dottoressa, vuole salutare anche chi collabora con lei, chi comunque lei qua ci mette la faccia, è la seconda volta che viene, ma immagino che ci sono altre
certo,
persone.
Io intanto volevo dire che
è proprio un ambulatorio.
Intanto il gruppo lavora nel nasce nasce con l'ambulatorio di terapia del dolore, dove siamo 4 medici, e ringrazio le mie colleghe per il sostegno e l'amministrazione e il priore Fra Luigi, che a voi non dice niente ma per me è invece molto importante, perché solo in una struttura piccola si può riuscire ad avviare una cosa così importante in così breve
tempo. Parliamo del
Buccheri La Ferra. Però insieme al Buccheri La Ferra c'è anche l'unità di reumatologia e l'unità di psicologia, perché i pazienti con dolore cronico hanno spesso bisogno di sostegno psicologico, ma lavoriamo anche insieme al Policlinico.
Volevo dire questo.
Ecco, dove c'è la cattedra di reumatologia del professore Triolo con la dottoressa Guggino, e poi anche la possibilità di fare visite neurologiche e terapie che sono ancora sperimentali ma che stanno dando discreti risultati.
Nelle altre strutture palermitane, non so, al Civico piuttosto che ospedali riuniti, sa che se prima o poi ci sarà anche l'arrivo?
Ripeto, non è facile avviare dei percorsi dedicati alla fibromialgia in strutture così grandi, però sappiamo che c'è volontà da parte di qualcuno, dei terapisti del dolore o dei neurologi di altre strutture, di avviare qualcosa che ancora non è nato, ma sicuramente nascerà, perché il numero di pazienti è veramente elevato. E quindi
nell'attesa è naturalmente con lei e con tutti voi per questa battaglia, me lo fanno sapere. Quindi grazie alla dottoressa Sapio ancora una volta, speriamo di ritrovarci ancora una volta a parlare di questo argomento.
Grazie infinite.
Grazie mille. Noi siamo pronti invece con le notizie regionali, la redazione del TG Med pronta con Gualtiero Sanfilippo ad aggiornarci con la prima edizione del GR di quest'oggi. Quindi linea a Gualtiero Sanfilippo, torniamo tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno da Gualtiero Sanfilippo, bentrovati a questa nuova edizione del GR Med. Gli uomini della DIA di Messina e di Catania stanno eseguendo misure cautelari che prevedono la sospensione della professione nei confronti di 12 tra dipendenti e dirigenti del CAS, il Consorzio per le Autostrade Siciliane. I reati ipotizzati dal GIP, che ha emesso l'ordinanza su richiesta della Procura, sono a vario titolo: falso, abuso d'ufficio e truffa. Nell'inchiesta che ha portato alle misure di oggi, pensate, ci sono una cinquantina di indagati. Farebbero parte del clan mafioso di Michele D'Avola, attivo a Vizzini in provincia di Catania, ma anche a Francofonte in provincia di Siracusa. È legato ai clan mafiosi Santa Paola, Ercolano e Nardò. Ad accertarlo le indagini che oggi hanno portato all'arresto di 6 persone e alla notifica per altre 3 in carcere, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico, spaccio di droga, aggravati dal metodo mafioso. Farebbero a Taormina, nella provincia di Catania, i carabinieri invece hanno arrestato 4 persone ritenute esponenti di Cosa Nostra Etnea. Sono considerate responsabili a vario titolo di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. L'indagine, denominata Good Easter, ha permesso di fare luce su una serie di presunte estorsioni che sarebbero state messe in atto dai 4 indagati nei confronti di 2 imprenditori di Taormina, ai quali veniva imposta la consegna di alcuni automezzi esposti in vetrina. Parliamo di Vinitaly, perché è accaduto qualcosa di particolare. La vetrina è vuota perché hanno rubato il vino consegnato nello stand. Ci scusiamo per non potervi fare degustare tutta la nostra produzione. Questa è la scritta che spicca su un foglio affisso nella vetrina dello stand al Vinitaly della cantina Feudo di Sisa di Monreale. Lo ha appeso il titolare dell'azienda, Mario Di Lorenzo, che dice: ho spedito 200 bottiglie di vari vini che mi servivano per affrontare nel migliore dei modi questa fiera veronese. I vini sarebbero stati rubati, stando alla denuncia del titolare della cantina. Ci avviciniamo alla Pasqua, sicurezza rafforzata anche in Sicilia in vista degli eventi della prossima Pasqua. Il Ministero dell'Interno ha deciso controlli rafforzati su tutto il territorio, con particolare attenzione per i siti archeologici e museali. A Palermo, ad esempio, saranno intensificati i controlli lungo gli assi viari principali. Adesso è il momento dello sport, perché questi sono i primi giorni, i primi momenti da allenatore del Palermo per Diego Bortoluzzi, che ha sostituito Diego Lopez alla guida della squadra. Scelta necessaria per il presidente Paul Baccaini, che adesso promette 7 partite dove lasciare tutto in campo. Il meteo: al mattino cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, nelle zone interne locali rovescio, brevi temporali, massime stazionario in lieve rialzo, venti per lo più deboli, mari localmente mosso, quello nel canale di Sicilia, calmi o poco mossi tutti gli altri. Questa era l'ultima notizia per noi, torniamo fra poco meno di un'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Grazie a Gualtiero Sanfilippo, che già presente in redazione. Manco il tempo, volevo chiedere qualcosa sull'allenatore del Palermo prima delle 9, dai, prima delle 9, visto che ieri abbiamo disturbato di prima mattina Luca Tutone, volevo commentare con voi anche questa notizia del nuovo tecnico, il traghettatore, di questo si tratta, traghettatore fino a fine stagione, vi vedo con le facce abbastanza provate. Allora, detto questo, siamo pronti per parlare di integrazione, di fratellanza. Insomma, chi si impegna tutti i giorni nel nostro territorio palermitano e non solo, in questo caso c'è una psicologa, apriamo per favore il microfono perché è tutto live.
Okay,
ti ho definito buongiorno. Già psicologa, invece non sei psicologa.
No, la psicologa Francesca Sorce sta arrivando.
Insieme a
Antonella Rizzuto.
Invece lei si presenti al pubblico televisivo radiofonico.
Ok, io mi occupo dell'ufficio stampa dell'associazione Asante Ollis.
Ecco, benissimo.
Buongiorno.
Ci mancava solamente lei, siamo felici.
Siamo tra giornalisti.
Sono contento, la ringrazio, io mi onoro di essere commentatore radio televisivo, me ne guardo bene certe volte dai giornalisti, come però da lei francamente non me ne guardo, anzi.
Grazie,
con questo colore così
primaverile.
Scusa, è la primavera, le temperature
si avvicina a Rosa, Palermo,
avete visto? Avete visto che ospiti, avete visto? Fantastica. E allora, c'è una bella iniziativa, intanto parlerei anche un attimino di questa realtà che si chiama Asante Ollus.
Sì, allora l'associazione Asante gestisce a Palermo 2 centri di prima accoglienza, sì. Azad ed Elom sono i nomi dei centri, si trovano in via Monfenera e sono appunto dei centri di prima accoglienza che accolgono questi ragazzi, questi immigrati, minori stranieri non accompagnati che arrivano al porto di Palermo e vengono proprio accolti nella nostra realtà. Lì vengono seguiti ovviamente dagli educatori del centro, dai responsabili delle comunità, ma anche e soprattutto dalla psicologa che comunque dà loro un supporto a livello proprio psicologico, perché comunque questi ragazzi hanno delle storie veramente terribili e quindi comunque devono essere aiutati, quindi non soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, per cui si fa tutto un lavoro di proprio accoglienza e soprattutto di integrazione. Infatti organizziamo anche laboratori, dei corsi, per esempio abbiamo fatto un laboratorio di pizzaiolo, alcuni ragazzi fanno lo stage in alcune pizzerie della città, laboratorio di cucina, di cucito, abbiamo fatto insomma tantissime iniziative. E poi abbiamo anche un laboratorio di web radio con un ragazzo bravissimo di origine gambiana che fa proprio lo speaker.
Dai.
Ed è nato realmente per fare questo,
ma,
e quindi invitiamo gli ospiti.
Dov'è?
Qualche giorno te lo portiamo.
Lo devi portare.
Si chiama Numu. Lo salutiamo.
È il mio collega Numu, quindi
sì,
saluto.
Molto molto bravo, ve lo assicuro.
Sì.
Quindi poi lo porteremo.
Dai.
Qui.
Dai, mi fa piacere conoscere.
Ma farete una puntatina.
È più bravo di Vincenzo Canzone. Sei più bravo di Vincenzo Manzoni, lo vogliamo qua.
No, cambiamo
niente.
Te, mettiamo Numo al posto di Salvatore.
Speaker. Ha detto che è uno speaker, quindi,
saprà fare anche autoregia.
Non lo so, chiediamo.
Perché loro
lo
rispetto
fare.
A te hanno più voglia di lavorare, credimi. Quindi tu a casa lavorano loro. Numo, tra l'altro so che tra poco dovrebbe arrivare l'altra parte di carovana, di questa parte di trasmissione con uno dei ragazzi protagonisti di un film, chiamiamolo film, insomma cortometraggio,
documentario,
insomma, che verrà presentato, adesso ve lo dice anche lei,
sì.
Dice tutto lei,
okay.
Alla regia dico a Ino se è pronto quel filmatino lì, che proprio dura un minuto, che è un trailer, non so se ha avuto tempo, se no appunto rimandiamo a tra poco la comunicazione da parte della regia da parte di Ino, perché c'è questo documentario Io sono qui, che verrà presentato al Teatro
Politeama il 23 aprile, quindi domenica
sì.
23 23 aprile sì. alle 18 al Teatro Politeama.
Ecco, io sono qui.
Io sono qui realizzato.
Eccolo qua, attenzione perché parte anche il trailer.
Se vous avez vu, je laisse mon pays, c'est pas pour venir ici en Europe. J'ai laissé mon pays par un problème qui m'a fait de laisser ma maman seule en Afrique. Mais c'est un voyage dur, c'est difficile, c'est plus que l'enfer.
Eccoci qua, abbiamo visto questo trailer del documentario Io sono qui, l'idea da chi nasce? Insomma.
Allora, l'idea nasce dall'associazione Asante che in realtà propone a questo collettivo, al collettivo On the Road Again Picture sì. e quindi ai ragazzi, al regista Gabriele Gravagna, a Marica e a Nicola proprio di raccontare questo fenomeno dell'immigrazione minorile ma anche il funzionamento dei centri di prima accoglienza che aiutano tantissimo questi ragazzi una volta arrivati nel territorio.
Cioè,
e ovviamente
purtroppo spesso non so se te ne sei accorta anche polemica attorno alla gestione
sì.
ma non è abbastanza però ricordiamo quante però, persone, grandi professionisti lavorano all'interno di queste strutture anche nella nostra città.
Sì, infatti volevo dire proprio questo, comunque ci sono dei centri dove si lavora veramente bene e dove l'obiettivo proprio è quello di aiutare questi ragazzi, aiutarli per ovviamente integrarsi meglio in questo tessuto sociale che li ospita, perché poi molti di loro scelgono anche di rimanere qui e quindi comunque devono imparare una professione, vogliono anche imparare a farla, e vi assicuro che ci sono questi ragazzi che studiano, tutti vanno a scuola, molti di loro non perdono neanche un giorno di scuola per imparare bene l'italiano, quindi comunque noi vediamo un impegno in questi ragazzi.
Tu stai dicendo,
siamo
tu
anche
stai dicendo,
contenti di questo.
Tu stai dicendo questo anche perché spesso qualcuno li guarda con occhi, sai, ma questi che fanno,
sì,
che vogliono fare, questi sono da rovinare, se c'è diffidenza,
molta
che molta invece sono tu che molti altri
sono
vedono.
Sono la ricchezza, io lo posso dire, sì. perché lavoro a contatto con loro e quindi posso assolutamente dire che, almeno per quanto mi riguarda, sono una ricchezza, per me lo sono, quindi dico, spero che anche per tantissime altre persone o anche chi li vede con questa, diciamo, chi ha questa diffidenza possa in qualche modo cambiare un po' l'altro.
Stringe il cuore parlare di questi minori che arrivano veramente, si trovano da soli a volte contro le paure, con un mondo totalmente nuovo, il futuro incerto, e sono contento quando trovano delle famiglie come li trovano in questi centri dove ci sono tanti ragazzi, tanti professionisti che si donano con il cuore a prescindere dalla parte remunerativa, dello stipendio, di quello che, però a volte ci sono veramente tanti ragazzi che vanno al di là delle ore classiche di turnazione in queste strutture, quindi facciamo i complimenti. Allora rimani con noi, nel frattempo vediamo se arrivano anche dovrebbe arrivare uno dei protagonisti proprio
sì.
del
Din. Che sì, è uno dei protagonisti. E
vediamo se la psicologa riusciamo
è
a farci analizzare.
Che
è molto importante. Riusciamo a farci
non
analizzare.
Per quello, volevo dire
no,
che
però
è importante.
Ci sta, visto che sono le 8:10.
Lei ascolta e quindi ecco. Insomma sa tante storie, è difficilissimo.
Allora, lanciamo un altro tassativo che è la classifica dei video, un po' di musica in questa mattinata di mercoledì non può mancare, viene garantita dal montaggio di Alex Pipitone e dalla voce di Valentina Cavara. A voi la linea, la classifica di oggi.
Italy Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon mercoledì 12 aprile. Oggi è arrivato il momento di scoprire i brani italiani della nostra classifica, al momento della Italy Chart. Quinto posto, una new entry, Giusy Ferreri con Partiti Adesso.
Ragazza, ragazza, dentro baci di sabbia che si specchiano nudi nell'aria. Non lo senti come va nel cuore. È una scossa che non ha più fine. Non la senti.
Ferrari è la posizione numero 5 con Partiti Adesso, mentre al quarto posto Fabri Fibra, Fenomeno.
Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate, fammi fare il fenomeno. Al microfono sono affamato come un bulldog, al collo più serpenti di Marcello Burlon. La moda va e viene al momento giusto, sta roba manda fuori manco fosse Woodstock. Sentivo parlare queste modelle, dicevano che il fisico non serve, che l'uomo giusto è quello che non spende. Mi stavo sballando sotto le stelle. Vivere sole a volte è un pericolo, mangiavo fino a tardi in cucina da incubo. E se mi guardi così facciamo un figlio sul beat, perché il rap è come il sesso, esplicito. Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale, gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane.
Era Fenomeno di Fabri Fibra, il numero 4 della nostra Italy Chart, mentre al terzo posto sono sempre loro, Tiziano Ferro e Carmen Consoli con Il Conforto.
C'era che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. C'era che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Pesare il cuore con entrambe le mani, ci vuole coraggio e occhi bendati. Su un cielo girato di spalle, la pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto.
Ormai da diverse settimane in classifica, Tiziano Ferro e Carmen Consoli con Il Conforto è la numero 3 della nostra Italy Chart questa settimana, mentre al secondo posto Francesco Gabbani con Occidentale. Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma è alla numero 2 della nostra Italy Chart. Il primato, il primo posto è tutto per lui, Vasco Rossi con Come nelle favole.
Io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, seduti su.
Ultimo singolo di Vasco Rossi, la numero 1 della nostra Italy Chart. Anche per oggi noi abbiamo terminato, ma non vi preoccupate, vi aspetto domani per una nuova classifica. Sempre qui su Radio Med. Da Valentina Cavare tutto, la sente la guardi. Ciao.
Italy Chart.
Ve lo dico io, festival, ci sarà da cantare.
Belli fuori e dolci dentro. Bon Bon ti offre un'ampia scelta di bomboniere, confetti e partecipazioni. Bon Bon, da sempre con le nuove collezioni. Bon Bon ti accompagna nei momenti speciali per festeggiare ogni lieto evento, dalla nascita alle nozze di diamante. Albero della vita in porcellana, con confetti e partecipazione, 5,90€. Bon Bon, tutto con il cuore. Sconti sino al 50%.
Confesercenti rappresenta e sostiene le piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. Confesercenti in Sicilia è accesso al credito, attività formative, politiche del lavoro, servizi di patronato e assistenza fiscale. Le sedi e gli uffici più vicini alla tua azienda li trovi sul sito Confesercenti Sicilia o scarica l'app. Per qualsiasi ulteriore informazione ti rispondiamo allo 091 611 50 48.
Entra da Dem e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati frutta Plasmon, vari gusti, 6 x 104 grammi, 2,39 euro. Biscottini Nipiol, 6 cereali, 800 grammi, 3,49 euro. Chicco Seggiolone Polli, 2, varie fantasie, 115 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Allora, siamo pronti ancora in questa mattinata con Antonella Rizzuto, un po' di francese. Perché mi è venuto francese, Antonella? Perché mi è venuto francese? Vuol dire che c'è qualcosa in francese? No, ci sono gli ospiti della serata al Teatro Politeama.
Sì, una tra gli ospiti, allora, subito dopo la proiezione del documentario, che dura 52 minuti.
Che si chiama
Io sono qui.
Tu donna televisiva pure tu. Ecco.
E ci sarà un momento, un chiamiamolo così, un talk sull'immigrazione. Si parlerà quindi di immigrazione, di integrazione, di accoglienza. E ci saranno alcuni giornalisti ospiti, tra cui una giornalista francese, solo che non so come si pronuncia.
Oh mais oui, ma come ti viene?
Mathilde Auvillain.
Sì, secondo me è proprio così.
Di SOS Mediterranei. Speriamo di non aver sbagliato.
Sì.
E poi ci sarà Davide Camarrone, giornalista Rai, che sicuramente conoscerà, e scrittore.
Sì.
E poi Sabrina Avakian di UNICEF.
Sì.
E ovviamente il regista del documentario, che salutiamo, ciao Gabriele Gravagna,
ecco,
di On the Road Again Picture.
C'è tanta roba dietro a chi ha realizzato.
E salutiamo anche Marika e Nicola.
Dove è stato realizzato il documentario?
Il documentario è stato realizzato ovviamente qui da noi a Palermo, al centro da noi. I ragazzi sono stati qui un mese. E poi sono stati anche in giro per la città a girare lì, insomma, alcune scene del documentario.
L'ingresso è gratuito?
L'ingresso è gratuito, bisogna prenotarsi su www.iosonoqui.eu. Potete prenotare il posto lì per partecipare alla proiezione. Quindi vi invitiamo, siete tutti invitati.
Bene.
È molto bello.
Bene, Antonella.
Ve lo assicuro.
Tu perché tu fai parte di questo appunto progetto in qualità di addetta alla comunicazione, fondamentalmente,
sì,
giusto?
Sì.
A livello, a parte l'aspetto professionale, a livello umano, cosa ti ha dato e cosa ti sta dando questa esperienza con questa associazione e con questo progetto molto forte?
Te lo dico subito. Allora, per me comunque lavorare con loro, io non mi aspettavo di provare tutte queste emozioni che sto provando in questo periodo. Io lavoro con loro da pochissimi mesi, ma fin dal primo giorno entrare ad Asante e vedere proprio gli sguardi di questi ragazzi, solo guardarli negli occhi e poi sentirli parlare, anche sentire le loro voci, raccontare anche il loro viaggio, proprio sentire le loro storie, è una cosa che comunque mi emoziona moltissimo, mi dà tantissime sensazioni e mi fa capire realmente poi di comunque essere fortunata, perché ci sono persone che hanno delle situazioni veramente difficili da affrontare, nonostante tutto cercano comunque di affrontarle con il sorriso, vanno avanti, cercano un futuro migliore di quello, insomma, che la loro terra sicuramente non avrebbe potuto dare. Quindi
è una bella emozione. Tu che sei una giornalista anche televisiva, giornalista, da quanto tempo fai questa come attività? Quando è cominciato?
2008.
2008.
Sì, 2008.
Tu fai parte comunque della nuova TGS. Generazione.
Saluto. È giusto.
Si salutiamo tutti qua. Anzi, tra l'altro, anzi faccio non l'ho fatto, però faccio l'in bocca al lupo e gli auguri anche al nuovo vice direttore responsabile,
che salutiamo, Marco Romano.
Quindi
ciao, Marco.
Auguri, insomma, buon lavoro, a noi ci piace il fatto che ci
possa... Ecco dove l'avevo vista.
Sì.
Ah, quando è entrato io la guardavo.
L'avete visto tu?
Io osservo. Io la conosco. Bene, infatti la conosco.
Però non è necessario.
Allora lanciamo un hashtag, come dice Vincenzo.
L'hai
lanciamolo, hashtag.
L'ha detto in maniera proprio
professionale, hashtag. È un mezzo giapponese cinese.
Occhio a lanciare hashtag che è vicino con la Rizzuto qua. Per
favore. Allora, rivogliamo Antonella Rizzuto TV. Assolutamente. In TV, mica
in generale. Varietà. Facciamo un varietà.
Grazie.
Colui così si compra le persone. Facendo, lanciando questi hashtag o lanciando dei commenti positivi.
Una cosa soltanto posso aggiungere.
Certo.
No, sempre sull'evento della serata.
Assolutamente. Ogni tanto
comunque
si ricorda.
Giusto ringraziare, no, perché comunque l'evento proprio di proiezione del documentario è stato patrocinato da UNICEF, InterSOS, Asante Onlus, l'associazione, e anche dal Comune di Palermo.
Facciamo staffette velocissime?
Sì.
Allora,
è arrivata Francesca.
Calma. No, allora sì, vai. Allora adesso siamo pronti, anzi vi ricordo questo documentario perché lo mettiamo qui, io sono qui, così in regia Ino, ecco qua, grazie Ino, io sono qui naturalmente e lei è lì, quindi di conseguenza domenica abbiamo questo appuntamento molto importante che verrà anche discusso qui con noi questa mattina da una psicologa che è arrivata nei nostri studi, la presento, buongiorno anche a Francesca Sorce, psicologa,
buongiorno,
traffico?
Un po'.
Ecco, traffico un po', stiamo rivedendo un po' il trailer, dottoressa, di questo importante lavoro, di questo progetto, si svolgerà in teatro, ma parliamo anche di Asante dal punto di vista della sua attività, che è molto importante, integrare questi ragazzi che arrivano da un passato terribile.
Sì, diciamo che è una situazione un po' particolare, in quanto si parla di minori stranieri che arrivano nel nostro paese. Sai, quando parliamo di immigrazione di persone adulte, parliamo di un processo psicologico che è ben diverso, perché sono persone, quelle adulte, che sono già centrate, sono già formate, sono già cresciute, per cui si trovano a fare, tra virgolette, solo il passaggio da una cultura ad un'altra, no? Mentre quando, diciamo, il progetto migratorio avviene in una persona che è ancora piccola, che è in quella fase della vita in cui non è più un bambino ma non è ancora un adulto, allora c'è già una sfida evolutiva in corso in queste persone, per cui il compito evolutivo da svolgere è doppio.
Dottoressa, quali sono le domande che le fanno i ragazzi? Le domande più ricorrenti che magari le fanno, anche per forse cercare delle verità.
Le domande più ricorrenti riguardano quali sono i comportamenti e gli atteggiamenti giusti da assumere per integrarsi al meglio nella nostra società.
E qual è il lavoro più difficile per voi per cercarli di farli integrare nel modo migliore possibile? Penso che il vostro impegno sia nei loro confronti anche di chi circonda sti ragazzi.
Assolutamente sì. Dal mio punto di vista come psicologo, il mio impegno maggiore è quello di aiutarli, chiaramente tramite delle tecniche psicologiche, a superare i traumi e i disturbi traumatici da stress, tutto, diciamo, il portato di dolore, il vissuto di dolore che loro portano con sé. Ma dal punto di vista di tutti gli operatori di Asante, ognuno ha il suo specifico compito. Ci sono gli educatori, per esempio, che li seguono tanto in tutti gli aspetti della loro integrazione: la scuola, il vicinato, i rapporti con il vicinato, la lingua. Quindi facciamo veramente tutti un grande lavoro per cercare di dare la migliore assistenza possibile.
Però lei è stata bravissima a spiegare anche chi ci sta dietro il lavoro di Asante. Lei è appunto la psicologa di questa realtà. Come questa ce ne stanno altre a Palermo, insomma Palermo è una città che con queste realtà, con i professionisti, si impegna nel modo migliore a integrarli, questi ragazzi che arrivano. Dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista umano, le sue sensazioni quali sono? Riesce a scindere le due cose? No.
Questa è una domanda difficile, che mi viene fatta spesso. Diciamo che già con un po' di esperienza lavorativa si riesce a creare una sorta di equilibrio tra l'empatia e il distacco.
Sì.
Ok. Però chiaramente un migrante ha una storia un po' più particolare di una persona con cui ti puoi confrontare nel tuo contesto cittadino, per cui all'inizio è stato difficile mantenere un po' di distacco, adesso magari...
Lei non è arrivata da sola perché dopo ore di traffico che fa? Scappa?
No!
Dottoressa, io nonostante ci sono altro ospite, volevo farmi analizzare.
Mi sa che abbiamo poco tempo.
Abbiamo pochissimo tempo. Vabbè, lei è arrivata insieme a uno degli attori del documentario, che si chiama Dine.
Sì.
Sì. ci vuole un attimino, proprio in qualche secondo, descrivere chi è Dean e chi sta arrivando qua, anche per conoscerlo dal punto di vista psicologico meglio.
Sì. Allora, Dean è un ragazzo che viene dalla Guinea.
Sì.
Che ha imparato molto molto bene l'italiano, uno dei, insomma, ragazzi più bravi, più da un punto di vista appunto didattico, cognitivo, è molto molto sveglio, molto simpatico, molto disponibile, ha una storia di dolore che è molto particolare, poi magari ve la racconterà lui. Sì. Se sarà il caso, se ci sarà il caso.
Allora facciamo la staffetta?
Sì.
Grazie dottoressa.
Figurati.
Però ci rivediamo.
Con piacere.
Un'analisi, io ne ho bisogno, perché mi sveglio tutte le mattine da 4 anni a quest'ora, quindi questo cambio naturalmente che c'è in diretta, e a noi ci piace così quando ci sono treni di ospiti, perché arriva il momento di ospitare Dine che sta entrando nell'acquario. Sono felice quando la mia trasmissione diventa molto internazionale e soprattutto fa conoscere molti ragazzi che vivono nella nostra città. Chissà da quanto tempo, lo chiediamo adesso. Cuffia Dine, buongiorno, bonjour o good morning?
Buongiorno.
Buongiorno, italiano, perfetto, iniziamo bene. Caro Dine, benvenuto, sei un po' emozionato?
Sì, sono...
sì, ma tu sei attore.
Sì,
sì, sei attore, sì, sei emozionato, devi andare, sì, agli Oscar tra un po', e quindi...
No, sono emozionato, ma dico buongiorno a tutti.
Bravo, ecco.
Buongiorno a tutti della radio.
Vabbè, quella che è, quella che
tutti il pubblico che...
Senti, dire, quanti anni hai?
Io 17 anni. 17 anni, fra un po'.
18 tra poco, quando, sì, li fai? Quando compri?
Il 2 maggio.
Tra poco?
Sì.
Che miseria, ragazzi. Allora, ti piace fare l'attore?
Sì, mi piace fare l'attore. Mi piace fare l'attore, questo momento studio.
Ma
abbiamo fatto questo documentario, sì, io e i miei due amici.
Sì, che si chiamano...
Io sono qui.
Sì.
Io sono qui, significa tante cose. Io, okay, sono qui.
Dine, chi sono gli altri due amici? Tu poi?
Magasuba e Uma.
Salutiamo, magari, se sei tu in televisione gli altri, sì, dicono ma come?
Sì,
non ci,
sì, sì, saluto Uma e Magasuba, ecco, e siamo noi tre.
Siete tutti alla Guinea?
No. Umar è di Senegal, ma io e Magasuba siamo della Guinea.
Quando sei arrivato in Italia?
Sono arrivato in Italia il 19 marzo 2016.
19 marzo 2016, tu quindi hai un anno che sei in Italia e parli meglio di Danny B.
Cioè, parlo, è un po' difficile.
Danny, lingua, parla italiano?
Sì.
Meglio?
Sì.
Sì,
è vero.
Hai imparato così velocemente l'italiano.
Allora possiamo fare una cosa, me ne vado in Guinea.
No,
me ne vado in Guinea.
Guarda, io ti dico una cosa: che in Guinea è una terra bellissima. Perché parliamo
bellissima
di tante nazioni. Adesso ti stai zitto perché parlo
muto,
io.
Muto.
Ecco, muto deve stare. Allora, la Guinea è una terra bellissima, come il Congo, come tante altre nazioni africane. Purtroppo, nel mondo ci stanno ancora le guerre. Lo diciamo a chi è bello seduto comodamente nel divano, sta guardando la televisione qua in Occidente, dice nella tua terra d'origine ancora purtroppo succedono cose brutte, è così?
Sì.
Cosa hai lasciato tu in Guinea?
No,
per non dimenticare che...
No, questo lo sai, io sono qui e io vorrei che invitare tutte le persone di andare a Politeama.
Sì.
23 aprile sarà meglio di spiegare perché io sono qui davanti al pubblico. In questo momento mi invito tutti di essere lì, senza dire io sono qui significa tante cose, perché sono qui e cosa facciamo qui, come
tu perché, scusami,
perché?
Tu perché sei qui?
Perché?
Io ti faccio questa domanda,
sì,
tu perché sei qui?
La risposta è il 23 aprile.
È tutto il 23 aprile, è misterioso. Porca miseria, ma hai studiato comunicazione, marketing, non so, su sta curiosità, cioè non si sbottona. Io ovviamente sto facendo un taglio, l'ha rissuto, vi può capire, un taglio molto allegro, molto dinamico, anche su una situazione, una storia che riguarda te, ma riguarda tutti gli altri ragazzi che arrivano da altri paesi, storie devastanti e difficili. Dico questo perché non dobbiamo dimenticare che, l'ho detto poco fa, nel mondo purtroppo succedono cose ancora bruttissime. Dal Medio Oriente al Centrafrica, passando per altre nazioni. Quindi io sono felice che tu sei qua.
Sì.
Posso chiederti qual è il tuo sogno nel cassetto? Spesso ragazzi che arrivano in Italia poi se ne vanno in altre parti, che so, in Germania, in Francia, in Belgio, decidono, perché l'Italia dice, ma l'Italia, un passaggio diciamo dall'Italia, tu vuoi rimanere in Italia, vuoi rimanere in Sicilia, hai un sogno nel cassetto, cosa vuoi fare? Il 23 non me lo puoi dire,
va bene.
Cioè, là è un'altra storia, tu mi devi dire tu che cosa diciamo vorresti fare?
No, va bene, ti rispondo a questa domanda, ma voglio rimanere, prima cosa, voglio rimanere qui in Italia, particolarmente a Palermo.
A Palermo proprio.
Sì. A Palermo proprio.
Se magna, Se magna? Ti piace?
Sì.
Che magna a Palermo? Cosa ti magna? L'arancina?
No, mi piace.
Ti piace cosa?
In questo momento lo so fare anche l'arancina.
Tu sai fare pure arancina?
Arancina anche.
Ma che il piatto tipico palermitano qual è che ti piace?
Mi piace la pasta.
La pasta?
Perché sì. questo prima non mangiavo tanto la pasta, ma in questo momento la pasta.
Anzi, di che prima non si mangiava proprio. Il primo là in Africa sì. Non si mangiava proprio. Sì, sì, lo diciamo invece adesso se magna,
sì.
Capito? Riflettete da dove arrivano. E allora, caro, vuoi salutare qualcuno a parte psicologa, a parte Antonellina?
Sì,
saluta tutti.
Sì, voglio salutare tutti l'associazione Asante.
Bravo.
Particolarmente il presidente di Asante, anche Andrea, mamma Mariella, tutti saluto, saluto papà Paolo, saluto tutti i miei compagni dell'associazione Asante e tutti i lavoratori, senza dimenticare gli educatrici, come orientatori, tutti i ragazzi dell'associazione Asante.
Bravo.
Sì, senza dimenticare anche i miei amici. Ora
ma che fai?
Ora ce l'ho tanti amici qui a Palermo, senza dimenticare nessuno di loro, anche come Gabriele e Marica, saluto tutti, Marco e Giorgia,
tutti. Ma scusa, ma il 23 che fai?
23 aprile c'è una sorpresa grandissima.
Dove?
Politeama.
Politeama, ecco.
Politeama.
Non dimmi l'orario, a che ora?
Alle ore 18.
18?
Sì.
Fino a che ora?
No, non
ma
dico,
così.
Tanto un'ora.
No, un'oretta.
Un'oretta.
Ah, un'oretta.
Sì.
E poi si magna la pasta. Che
sì,
dice?
Sì, sì.
Ci vediamo prossima volta?
Sì, ci vediamo perché è il 23 aprile.
È il 23 aprile, ho capito, del tutto gira intorno al 23 aprile. Ci sarà sorpresa, ci sarà va bene.
Sì, ci sarà tante sorprese.
Tante sorprese.
Sì, perché
sì, ho capito.
Sì, tu puoi conoscere
conosco pure tutti i tuoi amici, va bene?
Sì, va bene. Tu conosci i miei amici e tutti.
Sì, ma non mi dare però perché che tu sei abbastanza, mi fai nuovo, capito?
No, aspetta. Sono il 23 aprile, c'è tante sorprese.
E basta con questo 23 aprile. Regia, che abbiamo? Un tassativo. Allora, io ti saluto. È finita la parte.
Sì.
Però non ho capito il giorno. Qual è?
Il 23 aprile.
Aprile.
Il 23 aprile.
Vedi qualcosa
mi chiedevo, se loro sono qui
sì.
Tu perché sei qui?
Io?
Sì, perché non vai lì?
Dove?
Con lui.
In Africa?
Il 23 aprile.
Ma perché no?
Non lo so.
Andiamoci
così,
in
compagnia.
Andiamoci
e comunque
Africa.
Volevo dire a Dine che ora andiamo a fare colazione, andiamo a mangiare una buonissima arancina. Offre Vincenzo.
Ma a parte che io
devi fare il padrone di casa, devi essere gentile.
No, io devo scappare
e
veramente.
E tu scappi perché non vuoi pagare, caro Vincenzo.
No, non è vero, assolutamente.
Diciamo.
Vabbè, adesso ti offro un caffè.
Grande. Bene.
Caffè?
Sì.
Caffè?
Sì.
Bevo
un caffè così.
Vabbè, ora ci andiamo a prendere. Linea al guarda che serata il
23 aprile.
Ma no, al guarda che serata adesso. Guarda che serata.
Lo dico io, festival, ci sarà da cantare.
Yeah. comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socio-assistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Eccoci qua, me lo dai? Ecco qua il libro, me lo do. Buongiorno Gianfranco Ponte, che è qua con noi. Buongiorno Gianfranco.
Buongiorno.
E questo è il libro vitale, di vitale importanza. Ecco qua, questo è il libro che presentiamo stamattina, fresco di stampa, lo senti? E allora, ecco qua, 50 sfumature di Totò. Grande, grazie Danny.
Tu sei una mala femmina quando l'hai scritto.
Allora, diciamo che è uscito il 31 marzo ed è una raccolta di 55 interviste che ho raccolto in 6 anni.
Sì.
Tu calcola che l'ho fatto a livello di passione, sì, nel senso che comunque
lo sappiamo quanto sei appassionata in questi anni, cosa hai fatto per il principe.
Erano già edite nel mio blog Signori si nasce, però ho detto perché perderle così, meglio raccoglierle in un libro. E da un annetto a questa parte praticamente mi è venuto l'idea di, insomma, di farne un libro, ecco.
Ecco, fare un libro per te, soprattutto parlare di Totò, non è stato, secondo me non è stato facilissimo, perché poi racchiudere in un cofanetto così tanta tanta roba che tu in questi anni hai fatto, hai senti dentro, perché tu veramente senti molto tutto quello che il principe della risata ha fatto, lo so perché ti seguo ormai da tanto tempo, lo sai, ti apprezzo, non è stato facile partorirlo, secondo me.
Sì,
vero?
Anche perché comunque
hai paura magari.
Bravo, anche perché sai com'è, ad ogni personaggio che appunto ho intervistato, prima di insomma fargli le domande avevo quel non so che di prevenzione, e se faccio una gaffe, che sai, ogni personaggio che c'è in questo libro ha qualcosa che lo allega a Totò, che lo avvicina a Totò, metti che ha lavorato con lui, metti che ne fa di Totò proprio bagaglio personale e culturale, lo riporta sulla scena, ne rifà appunto, lo riformula nella sua di arte, ecco.
Prefazione
Nino Frassica.
Ah, com'è nata sta collaborazione?
Ma perché Nino comunque nasce dalla scuola di Totò, poi comunque appunto la sua comicità basata sul nonsense, sullo storpiamento delle parole, sul corpo, sul movimento, sulla gestualità, e anche lui stesso me l'ha confermato, per lui tutti i film di Totò sono lezioni, quindi di conseguenza lui sarebbe piaciuto lavorare con Totò, però come dice anche lui stesso si accontenta di ascoltare Totò dalla bocca di chi ha lavorato con lui.
E allora abbiamo già al telefono una persona che hai coinvolto stamattina, la vuoi fare il conduttore tu stamattina? Fai tu, ci pensi. Faccio tu, io. Ti colleghi tu. Ma è già al telefono, eh?
E abbiamo con noi Ennio Bispuri.
Buongiorno.
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 Ciao Ennio.
Un'introduzione per il pubblico che ci segue da casa, perché hai coinvolto proprio lui?
Perché Ennio secondo me è uno dei massimi studiosi, conoscitori, insomma è un critico cinematografico, studioso di teatro, appunto di cinema e di quello che è cultura nel nostro paese, e che comunque lo stesso Ennio porta anche all'estero.
Assolutamente sì. Buongiorno,
buongiorno.
Buongiorno. Allora, siamo qui a Palermo questa mattina bella di sole a ricordare uno dei personaggi più importanti della storia del nostro paese, Totò. Secondo lei Ponte ha fatto bene questo lavoro? Non so se già ha letto il libro, Ennio.
Lo sto aspettando, ma sono certo che ha fatto bene, non bene, benissimo, perché lo conosco, insomma, quindi non ho dubbi sull'esito delle sue ricerche.
Certo, ci vuole una grande conoscenza del principe per scrivere un libro, perché...
Scusami se ti interrompo, Ennio di recente ha scritto anche lui un grandioso libro, il mio è una mollichina, sì. Ma quello di Ennio è secondo me un colossal, ha scritto, ecco, appunto lui Totò Colossal, edito da Gremetta.
È il quinto libro che scrivo su Totò, quinto libro.
Senta, ma il fatto che se ne parli è molto importante in Sicilia, in ogni parte d'Italia, che si ricordi, si tenga accesa la memoria proprio su questo personaggio che ha fatto la storia del nostro paese. Secondo te noi italiani facciamo abbastanza per il principe della risata? Ancora secondo me dovremmo fare di più.
No, penso che, a parte io sono un pochino stupito di questo enorme attenzione per i 50 anni della morte di Totò, piacevolmente sorpreso, è chiaro. Io andrò a fare conferenze al nord su Totò, quindi non è che solo al sud o a Napoli, quindi Totò ha rappresentato, ed è importante questo sottolinearlo, un aspetto sia italiano ma universale, cioè dell'esistenza umana, cioè ha saputo interpretare e quindi poi tradurre nella sua recitazione gli aspetti fondamentali, la fame, il dolore, la mancanza d'amore, i sentimenti, insomma le difficoltà del vivere, e tutto questo ha saputo incarnare Totò e l'ha saputo esprimere. Io ho trovato sei registri recitativi nella sua arte dall'inizio alla fine, insomma, sia in teatro che in cinema, e sempre ha saputo, anche in un film mediocre, che ce ne sono film non belli di Totò, lui come attore è sempre eccezionale, quindi questo è l'aspetto fondamentale da sottolineare.
Vuoi fare qualche domanda, Gianfranco? Un grande esperto, ve li siete fatti, però l'abbiamo al telefono, siamo in diretta, una domanda tra un conoscitore e un super conoscitore di Totò.
Ennio, cosa ti piace di più di Totò?
Ma io l'ho scritto varie volte questo, a parte le preferenze, diciamo così, soggettive, hanno il valore che hanno, perché ognuno ha le sue. Io preferisco il Totò, e spiego anche perché, drammatico, che prendiamo per esempio Il Comandante, prendiamo Yvonne Lagnuy, prendiamo Guardie e Ladri, che è il mio film preferito. Cioè, in questi film drammatici c'è sempre la grande comicità di Totò, e il segreto è questo, cioè che il grande comico, se è veramente grande, sa portare la drammaticità nel momento comico e sa portare comicità nel momento drammatico. Questa è la formula, e soltanto pochissimi attori sono stati in grado di far coincidere e tradurre poi con la recitazione adeguata questi due momenti. Senti, che sono i momenti che intessono l'esistenza umana.
Sì, anche perché Totò stesso dice non puoi essere un attore comico senza aver fatto la guerra con la vita, perché comunque Totò di guerra con la vita ne ha fatta tanta.
No, certo, questa dichiarazione di Totò, che tra l'altro è autobiografica, perché lui ha patito nei primi anni di vita, ha sofferto moltissimo la fame, il freddo, eccetera, eccetera, pur essendo, come dire, nobile. Ma questa tesi è rappresentata bene anche da Pirandello, che voi siete in Sicilia, insomma, il vostro grande concittadino isolano, insomma, e è rappresentata da Dario Fo, da Pasolini, cioè c'è una enorme attenzione nei confronti di questa tesi di Totò. Totò la rappresenta, lui è stato quello che non l'ha solo teorizzato, mettiamo come Pirandello, ma che l'ha saputo tradurre nella sua arte, con la sua arte. Questo è il punto.
Senti, Ennio, volevo chiederti, la mia paura è che le nuove generazioni, cioè i ragazzi di oggi, conoscano meno Totò, siamo tutti attirati da YouTube, da altro genere di riferimenti. Mi dispiace, perché le nuove generazioni sono quelle che devono portare avanti la memoria. Tu sei d'accordo che c'è da parte degli adolescenti poca attenzione nei confronti di Totò?
Ma questo è un discorso globale, perché evidentemente l'epoca dei computer, dei telefonini, eccetera, ha un po' stravolto la grammatica anche del pensiero. Noi oggi questi ragazzi, io ho dei due nipotini, insomma, li vedo, ragionano con una grammatica diversa. Questo è l'elemento, diciamo, generale. In particolare, però, devo dire che Totò, quando un bambino, anche di 8 anni, io l'ho sperimentato, vede un film di Totò, lo segue con molto interesse e molta attenzione. Quindi io credo che sia immortale Totò, nel senso che, superato il primo impatto di carattere linguistico, se vogliamo, anche tecnologico, poi si entra in quel personaggio.
Ennio, io confermo quello che stai dicendo, che io ho due bambini, uno di 3 anni
i tuoi però sono diversi, perché hanno a casa.
Però ti dirò, il piccolino, fino all'altra volta, Emanuele, davanti il televisore, imitava le gesta di Totò quando facevi i fuochi d'artificio.
Sì.
Ah, uguale.
Sì.
Ma anche, ad esempio, io pure un gruppo su Facebook, seguaci del Principe Totò, Official Group Fan Club, dove è pieno di iscritti 17enni, 16enni, 15enni, anzi, li saluto.
Sì. Vabbè, dobbiamo concedere appunto Ennio. Grazie per aver dato anche la tua testimonianza. In questo momento dove si trova Ennio? In che parte d'Italia abbiamo chiamato?
Ah, in questo momento sono a casa, abito a Roma. Nella mia casa, cioè, quindi
Ennio, possiamo
in televisione dopo domani, sarò a Linea Notte in diretta, quindi
bene.
Se volete, siete curiosi di vedermi, sono gli ospite di Linea Notte.
Ed è Rai 3
della TG3, della TG3. Sì.
Posso dire una chicca: tu sarai giorno 16 aprile in seconda serata per la serata Totò su Rai 2.
Su Rai 2.
Su Rai 2.
Bene.
C'era anche Frassica, anzi, eravamo
accanto,
quindi
bene.
e la preparazione di Frassica, siamo in casa.
Ti seguiremo anche nelle reti Rai per questi approfondimenti. Grazie. Su Totò. Grazie mille.
Complimenti a voi.
Grazie. E allora, bella chiacchierata, ci sono tanti personaggi qua, facciamo notte a ricordarli tutti, però ci sono tanti bei personaggi che hanno detto la propria sul principe.
Per me, tutte le interviste che ho fatto ai personaggi dello spettacolo, questi che vi trovate sul libro, per me sono stati uno più emozionante dell'altro. Mi ha lasciato molto.
Ma citiamoli un po', dai, tieni qua, citiamoli tutti.
Abbiamo Giancarlo Governi, Renzo Arbore, Massimo Boldi, Enrico Montesano, Nino Frassica, sì. Lino Banfi, Andrea Roncato, Pippo Baudo, Franca Valeri, Bud Spencer.
Li hai sentiti tutti tu?
Sì, e su Bud Spencer mi fermo su questo grandissimo personaggio, oltre che uomo,
sì.
Su una quarantina di minuti di interviste che io ho fatto.
Quando l'hai fatta Bud Spencer?
Parliamo di due anni fa. Questo meraviglioso personaggio è uomo, perché sì. Era di una profondità stratosferica. Io dico sempre a chi mi chiede che parlando 40 minuti con Bud Spencer è come se avessi letto un libro di filosofia intero.
Sì, è una persona molto intelligente.
Una persona profondissima e umilissima.
Poi altri personaggi?
C'è Martufello, Elena Anticoli De Curtis, Max Cavallari dei Fighi d'India, Nino Formicola, Gaspare della coppia Zuzzurro e Gaspare, Marco Giusti, Paolo Antoni, Francesco, Antonino Cannavacciuolo, Anna Campori, gente che ha lavorato con Totò, Franca Valeri, insomma è... Io dico, spero di aver fatto un qualcosa. Ecco, perché 50
cioè,
sfumature?
Oreste Castagna, che gibbo di Rai Yo-Yo. E io lo vedo tutte le mattine. Cioè, nel
che
senso
lui,
perché...
prima di iniziare con Rai Yo-Yo, io comincio col cabaret a Milano.
Sì.
Cioè, parliamo di gente che comunque ha un bagaglio e una base culturale e una gavetta ben.
Edito da?
Odoia Edizioni di Bologna.
Di Bologna, ha creduto in questo progetto. Va bene, allora,
non ci credevo.
Tra poco rifacciamo facciamo rivedere la copertina, ma devo dare un tassativo, ovvero l'edizione prima di chiudere del GR Medi studio, ancora una volta Gualtiero San Filippo, per avere tutte le news in tempo reale, poi via via durante il corso della giornata l'edizione GR e del TG Med da seguire attraverso i nostri canali. Gualtiero San Filippo a te la linea.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Nuova edizione del GR Med. Gli uomini della DIA di Messina e di Catania stanno eseguendo misure cautelari che prevedono la sospensione della professione nei confronti di 12 tra dirigenti e dipendenti del CAS, il Consorzio per le Autostrade Siciliane. I reati ipotizzati sono a vario titolo falso, abuso d'ufficio e anche truffa. Nell'inchiesta che ha portato alle misure di oggi, pensate, ci sono una cinquantina di indagati. Farebbero parte del clan mafioso di Michele D'Avola, che è attivo a Vizzini e a Francofonte, legato ai clan mafiosi Santa Paola, Ercolano e Nardo. Ad accertarlo le indagini che oggi hanno portato all'arresto di 6 persone e alla notifica in carcere per altri 3. Loro sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, aggravati dal metodo mafioso. A Taormina e nella provincia di Catania i carabinieri invece hanno arrestato 4 persone ritenute esponenti di Cosa Nostra Etnea, considerate responsabili a vario titolo di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. L'indagine denominata God Easter ha permesso di fare luce su una serie di presunte estorsioni che sarebbero state messe in atto dai 4 indagati nei confronti di 2 imprenditori di Taormina, ai quali veniva imposta la consegna di alcuni automezzi esposti in vendita. Ci spostiamo al Vinitaly perché è accaduto qualcosa di particolare. La vetrina è vuota perché hanno rubato il vino consegnato nello stand. Ci scusiamo per non potervi fare degustare tutta la nostra produzione. Questa è la scritta che spicca su un foglio affisso nella vetrina dello stand al Vinitaly della cantina Feudo di Sisa di Monreale. Lo ha appeso il titolare dell'azienda, Mario Di Lorenzo, che a cronachedigusto.it ha detto: spedito 200 bottiglie di vari vini che mi servivano per affrontare nel migliore dei modi questa fiera veronese, ma i vini sarebbero stati rubati, almeno stando alla denuncia del titolare della cantina. Sicurezza rafforzata anche in Sicilia in vista degli eventi della prossima Pasqua. Il Ministero dell'Interno ha deciso controlli rafforzati su tutto il territorio con particolare attenzione per i siti archeologici e museali. A Palermo ad esempio saranno intensificati i controlli lungo gli assi viari principali. Adesso lo sport, il calcio in particolare è la notizia più importante del giorno, perché è atterrato, o almeno sta atterrando in queste ore, il nuovo allenatore del Palermo, Diego Bortoluzzi, e oggi guiderà il primo allenamento allontanamento. Bortoluzzi è stata una scelta necessaria per il presidente Paul Baccaglini, che ora promette 7 partite dove lasciare tutto in campo. Intanto però a Borgo Vecchio uno striscione proprio per il presidente: meno parole, più fatti. Il meteo: al mattino cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, nelle zone interne locali rovesci o brevi temporali, massime stazionarie o in lieve rialzo, venti per lo più deboli, mari localmente mosso, il canale di Sicilia, calmi o poco mossi gli altri. Questa era l'ultima notizia, ma il prossimo GR Med è alle 12, alle 14.15 il TG Med, 14.45 TG Med Lis. Linea a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Siamo ormai alla fine di questa puntata di mercoledì, dove ci siamo concentrati su richiesta di Gianfranco, ma ovviamente l'ho accolta con molto piacere. È un bel momento di cultura di questa trasmissione, che ne facciamo tanta.
Grazie.
Quindi quando c'è, si propone parlare di Totò, lo facciamo con piacere attraverso il tuo libro, che si chiama Edito, e quando si può trovare, si può
già lo trovate, sì, in libreria, titolo... in internet, 50 sfumature di Totò,
interviste sul principe della risata.
La copertina, tengo a precisarla, sì, è stata fatta a mano, è un disegno fatta da Deps, Salvatore De Pasquale, sembra una fotografia.
C'è un'introduzione anche di Elena De Curtis, ovviamente mi sembra scontato che la famiglia è sempre stata comunque vicina.
Io di questo ne sono onorato e la ringrazio sempre, che insomma non è da tutti, ecco.
Ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Ci sarà qualche presentazione magari?
Ci stiamo lavorando.
Intanto l'hai fatta qua stamattina, speriamo di portare darti fortuna per questa bella pubblicazione.
Grazie.
È la prima che fai. Ne ha fatte 5, tu magari.
È la prima.
Chissà.
Vabbè, non bastava prima, puoi vedere.
Non ti ho fatto fare oggi imitazione, è una cosa,
no,
secondo me.
Sono con un'altra veste.
Però è bello perché oggi parla Gianfranco fondamentalmente. Grazie. Per il lavoro che hai fatto, dedicato alla Totò, al grande Totò, e dico a tutti quanti: ogni tanto, quando siete giù di morale, guardatevi un bel film.
Sì. Ricordiamo la livella di Totò, la storica poesia di Totò.
Sento le note,
sì,
però.
Ma c'è un motivo.
Sì, perché oggi è il compleanno di Antonello? Oggi è il compleanno.
No, oggi non è il compleanno di nessuno.
Sì.
Solo per dirti che Morgan ha lasciato il programma di Maria De Filippi Amici, quindi non sono più amici.
Vabbè.
Se n'è andato.
Sono nemici.
Quindi amici mai.
Va bene. Allora, notizia vera, nel senso che è stata confermata anche dalla stessa De Filippi: Morgan se n'è andato dal format Amici. Magari spiegheremo le motivazioni più avanti. Se ci interessa, scopriremo. A domani 7:30 con Mattino Nero. Grazie a tutti e buona giornata.